In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
In Italia il tasso di disoccupazione di ottobre è salito all'8%, il livello più alto da novembre 2004, lo rivela l'Istat, precisando che i senza lavoro superano i 2 milioni per la prima volta da marzo 2004. L'indice di disoccupazione giovanile è del 26,9%. Oggi commentiamo questi dati di cui parlano tutti i giornali. Lo facciamo intanto collegandoci in diretta con Claudio Gentili, direttore del progetto Education di Confindustria e direttore della rivista di etica economica La Società. Ben trovato, buon pomeriggio.
Pronto, io la sento bene.
Claudio Gentili, eccoci qua. Allora, lei come commenta questi dati?
Ma io farei due osservazioni che apparentemente sembrano contrastanti. C'è una buona notizia che pochi hanno sottolineato. Tra il giugno 2009 e in giugno 2008 ci si sono persi 284.000 posti di lavoro, mentre tra il giugno 2008 e il giugno 2007 si sono persi addirittura 350.000. Quindi è come se si fosse arrestata la prevista emorragia di posti di lavoro. Quindi la notizia secondo me è buona. La seconda notizia, che invece non è per niente buona, è che a rimette ci sono soprattutto i giovani.
Infatti, diciamo quelli di cui lei si occupa più direttamente, tra l'altro.
Esatto, diciamo che un giovane su quattro è senza lavoro e probabilmente le politiche che sono state promosse per contrastare la disoccupazione hanno avuto successo sugli adulti, quindi bisogna riconoscere che c'è stata, come dire, una politica intelligente. Se solo si pensa che nella crisi del 93 si persero più di 1 milione di posti di lavoro, il fatto che siamo fermi nell'anno terribile del 2009 a 284.000 posti, posti gravi, cioè perdite ovviamente gravi, è comunque un'emorragia che si è ridotta. Il vero punto sono i giovani, e sono soprattutto quei giovani cosiddetti ninni, che né studiano né lavorano. E sono quelli verso cui andrebbero invece sviluppate politiche di promozione della mobilità e del lavoro.
Ci vorrebbe un CNEL del progresso al posto di quello attuale, un organo legislativo che elabori una costituzione statistica in grado di interpretare il reale sentire del paese, il suo grado cioè di benessere, non solo la sua crescita economica. La proposta arriva dal presidente dell'Istat, appunto Enrico Giovannini, ed è diretta ad una classe politica capace di spaccarsi sui decimali di PIL, ma non di valutare la qualità della vita del paese. Così dice Giovannini. Giovannini, è d'accordo?
Ma guardi, il problema non è il CNEL dei giovani, il problema è cosa noi facciamo per cambiare un paese che è diventato ospitale per i giovani. E non è soltanto un problema di occupazione, il problema è complesso, perché riguarda anche, che so io, il fatto che chi sta in consiglio amministrazione delle banche ha mediamente in Italia 15 anni di più dei paesi OCSE, che i parlamentari che hanno meno di 40 anni sono solo l'1%, che gli insegnanti che hanno meno di 30 anni sono solo l'1%. Il vero problema è dire ai giovani: c'è bisogno di voi, stabiliamo nuove regole che evitino ai giovani, ai ricercatori che diventano ricercatori a 40 anni, quando Aldo Moro a 27 anni era già di diritto costituzionale. Come facciamo a cambiare le regole di un paese che è gerontocratico e che di fatto non si occupa dei giovani?
Come facciamo? Ragioniamo un po' nel concreto.
Nel concreto, l'occupazione sarebbe semplice, basterebbe dire che un giovane, anche se non ha fatto la fila di anni e anni di precariato e di supplenze, può a 25-26 anni cominciare ad insegnare perché ha talento. Sarebbe un'eresia, perché in Italia vedi la regola della fila al cinema: si diventa insegnanti per gli anni di fila che si fanno, e gli anni mediamente sono 10. se uno ha il coraggio di cambiare questa regola dicendo che non vale soltanto la fila che hai fatto, ma vale anche l'età giovane che hai, le qualità che hai, evidentemente per i giovani sarà precluso la possibilità di insegnare. C'è un altro tema, i ricercatori. Se noi non stabiliamo che non tutti quelli che cominciano a fare l'attività di ricercatore sono tagliati per la ricerca, e decidiamo quindi che, come esiste in tutti i paesi del mondo attraverso il tenure track, si può cominciare ad avere un contratto flessibile da ricercatore e poi magari si può fare altre cose, piuttosto che mettersi in fila per diventare ricercatore a 50 anni, cioè bisogna tutto sommato ridisegnare un paese che è stato concepito con il dogma dell'uniformità e stabilire che per i giovani c'è bisogno di vie speciali di accesso al lavoro. Insomma, il tema fondamentale direi che è la transizione tra la formazione e il lavoro. C'è un problema enorme sulla famiglia, ovviamente. Le famiglie italiane mediamente tendono a tenersi i figli in casa, mentre per favorire l'occupazione sarebbe bene che i nostri giovani non cominciassero a lavorare come fanno a 27-28 anni, ma cominciassero a lavorare prima. C'è un problema di orientamento verso gli istituti tecnici. Mentre le nostre imprese hanno raddoppiato il numero dei tecnici, e abbiamo superato anche la Germania, oggi su 100 assunti in Italia ben 22 sono tecnici, la scuola ha quasi dimezzato l'offerta di tecnici e i licei hanno superato gli istituti tecnici. Allora, le questioni sono tante, sono complesse, non si risolvono in una sola, diciamo così, decisione politica, ma c'è un complesso di decisioni da prendere per mettere il focus sui giovani. Ha fatto bene il governo a occupare gli adulti occupati, a proteggere le famiglie con gli ammortizzatori sociali, tutte scelte buone e giuste che hanno dato buoni risultati. Bisogna fare di più per i giovani.
Gentili, mentre la invito magari a posizionarsi, noi la stiamo raggiungendo ad un telefono mobile in una zona magari di maggiore campo in modo da garantire una maggiore qualità dell'audio, le chiedo, si parla di giovani e spesso in riferimento ai giovani si parla di necessità di adeguarsi ad un modello di flessibilità, però secondo lei è vero che ha fallito il modello della cosiddetta flessibilità senza una rete di sicurezza, su cui del resto hanno puntato i governi dal 94, almeno questa è la riflessione per esempio di Ferrera oggi sul Corriere della Sera.
Ma se posso fare una, diciamo, affermazione un po' brutale, ha fallito la retorica del precariato. Perché la retorica del precariato, cioè l'idea che la, diciamo, la flessibilità con cui normalmente in ogni paese si entra nel mercato del lavoro sia una cosa negativa, questo ha portato come conseguenza una sorta di ricerca assoluta del posto fisso che nelle moderne economie di mercato è assolutamente improponibile. Il vero tema è quello della flexicurity, cioè il modello vigente è quello adottato in diversi paesi, cito tra gli altri la Danimarca, dove la occupazione giovanile è salita in modo enorme perché si è associato un sistema giustamente flessibile ad una serie di protezioni anche per i lavoratori flessibili.
Ma il ministro Tremonti recentemente ha detto che il posto fisso in Italia sarebbe l'auspicio maggiore.
Lui ha fatto questa battuta, come ne ha fatto tante anche sul mercatismo, un'espressione che nel vocabolario non esiste, ma che lui ha coniato mettendo d'accordo i nemici, diciamo così, del liberismo e i cultori di una socialdemocrazia temperata. Nel caso specifico, il posto fisso è una delle tante modalità con cui si può vivere oggi. Per paradosso le ricordo che nel 1865, quando nacque il primo codice civile nella Repubblica, nella monarchia italiana, nello Stato italiano, in questo codice civile era vietato il lavoro a tempo indeterminato perché era considerato una forma di schiavismo. Ogni persona doveva essere libera di essere, diciamo così, assunta da più soggetti nel corso della sua vita. Se oggi diciamo questo nell'era del mito della precarietà sembra un'eresia. Quindi sono passati soltanto 100 anni, eppure il lavoro fisso, che allora era considerato vietato perché assimilabile allo schiavismo, oggi è diventata la massima aspirazione. Occorre trovare un equilibrio.
Piero Amerio, professore emerito di psicologia sociale all'Università di Torino, autore di Giovani al lavoro, parla dei giovani dicendo che non sono affatto fannulloni, ma non hanno sogni. È vero?
Secondo me i giovani hanno sofferto poco, dovrebbero soffrire di più. Questo lo dico da genitore. Il tema che vorremmo in qualche modo affrontare è che bisogna fare in modo che i nostri ragazzi facciano esperienze anche non diciamo gratificanti, per esempio un lavoro che non piace, piuttosto che stare ad aspettare il lavoro migliore nel caldo della famiglia che ci protegge. Se guardiamo i dati di Alma Laurea è impressionante scoprire come i figli di famiglie meno abbienti hanno un intervallo tra la laurea e il lavoro che non sono 6 mesi, perché magari si accontentano di un lavoro che non è il meglio, i famigli abbienti aspettano fino a 5 anni. Quando io guardo un curriculum, se vedo che si è laureato 5 anni fa e non ha ancora cominciato a lavorare, comincio a dubitare della serietà di questa persona. Quindi il messaggio fondamentale è: cominciamo il più presto a lavorare, spingiamo i ragazzi a fare scuole tecniche o anche professionali come le qualifiche che offrono gli eccellenti corsi dei salesiani, cominciando a lavorare il più presto possibile e poi aggiungendo al lavoro la formazione. Non è un paese dove bisogna formarsi fino a 30 anni e poi cominciare a lavorare. Io auspico un 3 più 2 modificato, non 3 anni di università come laurea di primo livello, poi 2 anni come laurea specialistica, ma 3 anni più 2 anni di esperienza, più magari la laurea specialistica o il master dopo. Non è immaginabile che nel nostro paese l'età media di accesso al lavoro sia 27-28 anni.
Grazie a Claudio Gentili del progetto Education di Confindustria, buon lavoro e a risentirci.
Mi scuso per le condizioni audio, ma purtroppo mi avete beccato in una condizione
so
non
che è in procinto di partecipare ad un convegno.
Ad un convegno a Firenze, esattamente.
Dunque
chiedo
buon
scusa.
Lavoro a
buon
lei.
Buon lavoro anche a lei.
Sun shy here, it's sunny and green. Back to a room between, somewhere, nowhere. I love to be. So I lay down and wonder if you ever think of me. See many faces with no names, eat local dishes from somewhere, nowhere. I'm lost and free. So I think and I wonder if you ever think of me. Thank you.
Saluto in diretta il professore Enrico Pugliese, ordinario di sociologia del lavoro all'Università La Sapienza e associato alla ricerca presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. Si è occupato molto di studi sulla disoccupazione. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Che tipo di disoccupazione è questa? Lei ha studiato anche situazioni di crisi analoghe del passato del nostro paese, dell'Italia. Allora, che tipo di disoccupazione è questa?
Purtroppo è la somma di molteplici disoccupazioni di cui noi abbiamo avuto esperienza. C'è sicuramente la disoccupazione da crisi industriale, che quindi diciamo elimina lavoratori che appartenevano alla fascia forte del mercato del lavoro, lavoratori dell'industria sostanzialmente, anche quelli che godevano di protezioni, e questo è sicuramente diciamo qualcosa che ha a che fare con gli effetti sulla economia reale, sull'economia produttiva ancora diciamo così della crisi finanziaria, insomma, e quindi questo è un tipo di disoccupazione. Nel frattempo però per la prima volta è emerso sempre più chiaramente in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, il ritorno della disoccupazione giovanile. La disoccupazione giovanile c'è sempre stata, però mentre fino agli inizi degli anni 90 era diciamo la disoccupazione per eccellenza nel nostro paese, i maschi adulti presenti nel mercato del lavoro tutto sommato vi restavano stabilmente, i giovani avevano difficoltà ad entrarvi, soprattutto le ragazze, cioè giovani che tentavano in cerca di prima occupazione, e questa è una categoria nuova, è una categoria nuovamente in aumento e che è ricomparsa dopo che pareva fosse destinata perlomeno a ridursi. Poi c'è la terza forma, che secondo me è quella più grave e più insidiosa, che è diciamo così, l'aumento della disoccupazione dei precari. Quando noi parliamo di precarietà, insomma, ci riferiamo a tante cose, ma dal punto di vista dei livelli e della qualità e della quantità dell'occupazione, della qualità è un altro discorso sul quale vale la pena di tornare, e della quantità dell'occupazione ci riferiamo al carattere intermittente, cioè uno lavora per un po', poi dopo esce dal mercato del lavoro oppure resta disoccupato e quindi è presente nel mercato del lavoro ma non trova un'occupazione, e naturalmente ci sono dei periodi più o meno lunghi in cui si fa l'esperienza della disoccupazione. Ecco, diciamo che questa era la forma moderna, la forma che in parte aveva pure nascosto i nostri problemi di disoccupazione a partire non dal 2004, che ora è stata presa come data mitica erroneamente, ma già dalla fine degli anni 90. Quindi è aumentata la quantità di disoccupazione nel quadro della sottoccupazione o dell'occupazione precaria. Quindi riepilogando, abbiamo tutte e tre le forme che abbiamo sperimentato negli ultimi 20 anni.
Un disastro.
Un disastro, certo che è un disastro, diciamo sì, diciamo che la situazione è grave e diciamo che bisogna, come dire, correre ai ripari, probabilmente tentando di vedere formule che non siano quelle dell'ultimo ventennio in sostanza, che tutto sommato è stato in una prima fase caratterizzato ancora da una certa forma di irresponsabilità. Ricordo negli anni 80 si diceva la barca va, non ci si rendeva conto dei problemi seri di disoccupazione del Mezzogiorno. A partire dalla crisi del 92-93, quando sono cominciati a diventare disoccupati anche gli operai del Nord, allora si è preso atto della disoccupazione, però diciamo, come dire, anche lì le ricette sono state molto modeste, insomma, si riteneva che con un po' di flessibilità tutto si sarebbe risolto, e purtroppo non è stato affatto così, ma ci si poteva pensare pure prima, voglio dire, nel senso che non c'è nessun motivo per ritenere che più flessibilità determini automaticamente maggiore occupazione.
Guglielmo Epifani, segretario generale della CGIL, dice: purtroppo il peggio arriva adesso. Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, dice: il ritorno alla crescita sarà lento e complicato. Allora, queste formule, secondo lei, quali potrebbero essere per uscire dalla crisi?
Innanzitutto c'è bisogno di un intervento dello Stato in termini di spesa pubblica con una politica industriale che imponga anche alle industrie di mantenere vincoli occupazionali, perché evidentemente il discorso sulla flessibilità eccessiva, si voleva finanche rendere libero qualunque forma di licenziamento fino a qualche anno addietro, effettivamente non mi pare una qualcosa che risolva il problema. Secondo, ci sono dei problemi di interventi, di politica economica che determinano più alti livelli occupazionali, politiche che, se vogliamo, possiamo chiamare keynesiani, dato che questa, che veniva considerata una parolaccia fino a qualche anno addietro, ormai è stata, come si dice, sdoganata. Si può ricominciare a pensare che ci vuole un intervento dello Stato e che l'intervento dello Stato crei occupazione, perché non è che l'occupazione sia automaticamente improduttiva sol perché prodotta dallo Stato, può essere produttiva anche e soprattutto dal punto di vista sociale, ma non è detto che non lo sia anche dal punto di vista economico. Queste, secondo me, sono condizioni abbastanza nuove, condizioni che nel nostro paese sono state praticate in passato. In passato sono state fatte politiche economiche di tipo labor intensive, cioè destinate a incrementare l'occupazione. Poi si è ritenuto che il mercato risolvesse i problemi di per sé, e questo è il risultato assolutamente non vero.
È molto meglio della media europea e degli altri paesi, così il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha commentato i dati sul lavoro dell'Istat. Ricordo che la media europea della disoccupazione si attesta sul 9,3%.
È assolutamente vero questo. Andandolo a raccontare a un disoccupato, non so che tipo di reazioni uno si può aspettare. Andandolo a raccontare a un giovane precario, allora, noi siamo al di sopra della media europea anche per un piccolo motivo, statistico, cioè da noi c'è sempre la cassa integrazione, che in sostanza sono soldi dei lavoratori che vanno alle imprese, soldi delle imprese e dei lavoratori, soldi INPS per intenderci, che poi in sostanza vanno alle imprese, e che va benissimo che sia così, anche quando bisogna procedere a piani di ristrutturazione industriale, va un po' meno bene quando il ricorso alla cassa integrazione è così massiccio come è stato ora. Probabilmente forse non si poteva fare diversamente, io non me la sentirei di criticare l'uso eccessivo della cassa integrazione, l'unico fatto però è che sul piano statistico i cassi integrati risultano occupati, e quindi questo dà forse una spinta in più all'ottimismo. Ritenere che uno c'ha solo una gamba rotta, solo un piede rotto, quando un altro ha un piede e mezzo rotto, insomma, è magra soddisfazione. Il problema è un problema. La bolla finanziaria, l'entusiasmo per l'economia, di carta, in realtà è stato un difetto internazionale, anche se ha avuto dei candori nel nostro paese, e quindi tutti i paesi piangono, e il problema è che allora a questo punto c'è da vedere qual è la forza delle strutture portanti dell'economia. Noi non siamo messi male, ma non siamo messi neanche tanto bene. Siamo messi bene perché abbiamo anche degli altri elementi che frenano l'eccesso di disoccupazione. Non dimentichiamo che abbiamo un settore pubblico dal quale, direi grazie a Dio, non si licenzia con tanta facilità, anche se il turnover, cioè il reingresso di lavoratori nuovi al posto di vecchi che vanno in pensione, è assolutamente limitato, però questo frena in alcune regioni, in alcuni comparti, la disoccupazione. Quindi questo è un motivo, tra l'altro, appunto, che non è proprio diciamo splendido, ma comunque è un'altra spiegazione. Però diciamo, la differenza tra noi e gli altri paesi è modesta. Io mi preoccuperei per il nostro, ed è magra consolazione il fatto che gli altri siano poco meglio di noi.
Poi ci sarebbe da fare tutto il discorso sulla meritocrazia, ma questo è un altro capitolo. La saluto qui, grazie mille al professor Enrico Pugliese dall'Università La Sapienza. Torniamo a risentirci.
Bene, arrivederci.
Someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointing on did all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Mai più auto a Termini Imerese dal 2011. L'amministratore delegato Fiat, Sergio Marchionne, tiene il punto sullo stop alla produzione di vetture nello stabilimento siciliano e si dice pronto a collaborare per uno sviluppo diverso. Il manager lo ha ribadito al ministro dello sviluppo economico Scajola nel primo degli incontri informali prima della presentazione al governo del piano nazionale tra il 21 e il 22 dicembre. Si parla di riconversione di questa realtà industriale, ma ancora non si sa bene cosa questo stabilimento in futuro debba produrre. Allora noi ci trasferiamo a Termini Imerese in provincia di Palermo e ci colleghiamo con Don Francesco Anfuso della parrocchia San Nicola di Bari. Allora, ci racconta qual è la situazione?
Ma è una situazione molto disagiata. Dopo le ultime notizie è ripiompata, diciamo, nelle famiglie quella tristezza che viene del futuro di quello che viene per i loro figli, per i loro mariti, e quindi è una situazione molto molto, diciamo, pesa abbastanza.
Quanti sono i lavoratori che sono a rischio di posto di lavoro?
1600, poi metti l'indotto, che tante volte non se ne parla per niente, ma sono i giovani, diciamo, quelli che da poco si sono sposati, da poco hanno avuto figli, che hanno avuto scommettere, perché dopo la crisi del 2002 sembrava ormai che tutto si appagnasse, ma invece adesso si ripiomba nel panico, se vogliamo, per quanti hanno magari messo su famiglia, casa, figli. È una situazione molto difficile, molto.
So che lei spesso va a fare visita in questo stabilimento, ci passa, vero?
Passo di lì quando entrano gli operai, oppure in piazza ci si vede, vengono in chiesa, insomma, c'è questo rapporto molto bello con loro, molto vivo. È come se uno gli tagli le ali e non può volare più. E quindi non sanno come fare. Speriamo che tutto si risolva in maniera molto, molto bella, altrimenti.
Ma lei quando va lì che cosa dice loro, che cosa fa?
Beh, io non ho soluzione, vado lì per stargli vicino con l'affetto, con quello che posso, insomma, non ho soluzione nelle mani. Quindi il sentirsi vicino alla chiesa per loro è già di grande conforto, perché sa che potrebbe fare qualcosa, ma per quello che ci è possibile.
Cosa chiedono queste persone a lei in qualità di rappresentante della chiesa locale?
Mi chiedono di poter alzare la voce a loro favore con chi magari è capace di fare la cassa da risonanza a livello nazionale, a livello politico, ma per quello che si riesce anche attraverso l'arcivescovo, attraverso le strutture della diocesi. Ecco.
E lei che appello si sente di fare?
Mi sento di fare proprio, diamo una mano a questo giovane, se la riconversione, se bisogna fare la riconversione, fatela, ma però non si perde nessun posto di lavoro, che non sia soltanto un pannolino caldo per chiudere definitivamente, perché mi sembra che siano proprio le premesse di un divorzio tra la Fiat e la città di Termini Imerese. Avevo tante speranze quando è iniziato lo stabilimento, ma adesso ecco, si sente abbandonata, ecco, sedotta e abbandonata, se lo posso dire.
Cosa rappresenta questo stabilimento per questa cittadina, che conta quanti abitanti, ricordiamo?
Conta circa 30.000 abitanti, ma non sono soltanto di Termini, c'è l'Interland, gli altri paesi vengono anche da Palermo a lavorare, e quindi abbraccia un vasto campo, diciamo, di utenza. Poi ci sono i commercianti, i quali non riescono adesso a pagare, a saldare quello che avevano investito per l'inverno, per l'autunno. È tutto, è un giro molto grosso, se, come vede. Era un punto di riferimento per cui si poteva gestire un po' di futuro, ma adesso invece si è così, si diventa un po' demotivati. E mi ricordo di un giovane che dice: io ho investito tanto, mia moglie è incinta, che devo fare? Se mi licenziano, devo andare sicuramente al nord o dove? Ecco.
Ci sono già persone che emigrano e lasciano l'isola?
Ah sì, ma molte sono entrate, molti. Cioè,
dove?
Vanno a trovare amici, parenti che si trovano al nord, diciamo al nord in generale, perché poi c'è Firenze, poi c'è in alto vicino a Venezia, insomma, oppure a Torino, cercano di trovare un appiglio da amici e parenti che hanno lì, che sono emigrati magari negli anni 50-60, e quindi trovano magari una speranza, ma troppo poco.
E in questo modo la località si spopola?
Sì, certo. Ormai non è Termini, non è più quella di 7-8 anni fa, si sente in giro l'aria.
Dal punto di vista della pastorale sociale e del lavoro, ecco, voi come siete impegnati? Che tipo di aiuto offrite, oltre che evidentemente una presenza, come lei ci diceva?
La nostra presenza è, tante volte siamo chiamati, tante volte, a soccorrere proprio materialmente le famiglie, o con la bolletta della luce, oppure con altre cose, materialmente proprio. Un pronto soccorso, ma non più di tanto, perché si esaurisce tutto. E poi non è giusto fare in questo modo, soltanto con il pronto soccorso.
Occasioni invece di lavoro che la Chiesa potrebbe mettere a disposizione o comunque inventarsi, in qualche modo ce ne potrebbero essere?
Per ora no.
Qualche idea almeno?
Ce ne sono tante in pentola, ma preferisco per ora non parlarne. Meglio non dare speranze, perché poi se poi non va bene non è giusto.
Secondo lei, quali potrebbero essere gli ambiti in cui poter impiegare in un prossimo futuro queste persone?
Ma ancora noi la riconversione l'ha detta Marchione, ma non sappiamo qual è una scatola chiusa. Se ne parla, ma nessuno sa niente. Riconversione che significa? Non lo sappiamo neanche noi.
Ipotizziamo la soluzione più drastica, la perdita del lavoro o comunque una riconversione mancata. Allora, secondo lei, queste persone come potrebbero, restando in loco, darsi da fare? Che tipo di attività potrebbe essere inventata?
Non lo so neanche io, guardi. È molto difficile, ci troviamo in una difficoltà enorme, perché le parti migliori della città e del territorio sono stati investiti in questo senso nella zona industriale, che non ha mai decollato, e adesso anche questa viene a mancare, e quindi non saprei neanche io dove cominciare.
Il terziario?
Il terziario poi va a rotoli, perché è tutto collegato, se cade uno cadono tutti, non ci sono state create altre presupposte, questo è.
Diciamo che forse questo stabilimento veramente è una specie di isola nel deserto a cui tutti si sono un po' abbeverati.
È questo, no, non sono state nel frattempo non sono state create altre alternative da parte, diciamo così, da chi doveva farlo, ecco. Si è rimandato sempre, quindi non c'è un progetto molto ampio, a respiro grande, perché mutano le cose e quindi bisogna avere la capacità che mentre quella muore l'altra deve nascere, e manca questa progettualità, almeno non la vedo io.
Quindi diciamo forse anche un minimo di responsabilità da parte delle istituzioni locali a creare delle alternative per tempo è mancata.
Certo. Vedendo che la Fiat traballa e da 7 anni, e cosa si è fatto nel frattempo per poter dare casomai un ricambio? Nulla.
Secondo lei è questione di semplice pigrizia, di inefficienza, oppure c'è anche qualche interesse un po' malavitoso?
No, non penso, no. Penso che proprio questa inerzia, non lo so, ma sicuramente non è malavitoso.
Grazie, molti auguri.
Prego. Grazie.
Grazie Don Francesco. Era Don Francesco Anfuso da Termini Imerese in provincia di Palermo. Adesso andiamo invece ad Ivrea con il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Arrigo Miglio, Presidente della Commissione Episcopale CEI per i problemi sociali e di lavoro, la giustizia e la pace. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera a voi.
Ascoltava le parole di Don Francesco.
Ho ascoltato l'ultima parte, sì, del suo intervento, davvero preoccupante e sconsolato, e sconsolante.
E cosa si sente di dire a questo proposito per incoraggiare?
Ma mi sento di dire che Don Francesco parlava dell'emigrazione dei giovani al nord, vorrei agganciarmi proprio a questo punto. E la cosa che mi pare più preoccupante è la precarietà del tessuto del lavoro, dei posti di lavoro proprio qui al nord. Quindi oltre al problema del divario nord-sud, purtroppo tanti e tanti giovani sono emigrati dalle regioni del sud, impoverendole delle loro energie migliori. Qui al nord la situazione sta davvero diventando molto preoccupante, soprattutto pensando a un futuro a breve e medio termine. E le imprese che chiedono gli ammortizzatori sociali, ogni giorno se ne aggiunge qualcuna. E questo diventa preoccupante perché si sa, gli ammortizzatori sociali non bastano, durano fino a un certo punto, ma mi pare davvero che sia il tessuto industriale, produttivo che viene messo in questione e quindi viene a diventare precaria una delle strutture del lavoro che davano più sicurezza al nostro paese. I dati pubblicati dai giornali in questi giorni, i dati Istat, sono più di un campanello d'allarme, mi pare che abbiano segnalato davvero un'emergenza lavoro, ecco, un punto percentuale in un anno con la previsione di un altro punto per il 2010. Questo rischia di mettere in crisi soprattutto la piccola imprenditoria e poi chissà quanto ci vorrà a farla riprendere.
Perché poi in realtà ci sarebbe, almeno sulla base di alcuni indicatori, una certa voglia, soprattutto da parte dei giovani, di impresa, insomma di cooperazione per far decollare qualche micro realtà quantomeno, però poi i progetti e gli entusiasmi insomma perdono di spessore in poco tempo.
Sì, anche perché ci sono le difficoltà oggettive, le difficoltà economiche e finanziarie, quindi il problema è anche del credito sufficiente, parlare di credito di questi tempi è un bel problema per giovani che vogliano mettere in piedi delle iniziative. Il fatto di incoraggiare un'imprenditoria seria e preparata, quindi si tratta di preparare anche delle iniziative imprenditoriali, e qui il discorso va sul versante della cultura. C'è il problema di una cultura del lavoro che non è una cultura generale, a dispetto del primo articolo della nostra Costituzione. Oggi rischiamo di vedere la cultura del lavoro in senso pieno, in tutti i suoi significati della parola lavoro, di essere davvero una cultura minoritaria, non diciamo di nicchia, ma insomma abbastanza minoritaria. C'è una cultura imprenditoriale da incoraggiare, c'è una preparazione in questo senso. E c'è un altro tipo di cultura, direi, sui lavori, perché a fronte dei dati sulla disoccupazione, almeno qui nelle regioni del nord, c'è tutta una serie di lavori che non vengono ancora considerati, che non vengono accettati dai giovani italiani o dagli italiani più in generale.
Per esempio?
E per esempio lavori artigianali, ad esempio nell'edilizia la manodopera è praticamente in gran parte straniera, immigrata, ecco, di recente immigrazione, così in altri campi, ma mi pare che anche al sud la manodopera in agricoltura, la manodopera stagionale, questo è un tipo di cultura che andrebbe meglio considerata, cercando di evitare il lavoro nero, di far emergere il sommerso, di incoraggiare la regolarizzazione di queste situazioni, però con delle condizioni anche burocratiche accettabili e rapide. Ecco, ma è proprio il fatto che certo tipo di lavori vengono lasciati, non vengono neanche considerati.
Dalla testimonianza di Don Francesco, da Termini Imerese, emergeva anche un po' l'immagine di una chiesa infiacchita. Ecco, la chiesa, diceva Don Francesco, non può nemmeno continuare ad essere semplicemente un pronto soccorso per tamponare l'emergenza. Allora, cosa può essere la chiesa e cosa è la chiesa nella sua pastorale sociale del lavoro oggi? Ci sono progetti concreti?
Sì. Credo che siamo un po' infiacchiti dal punto di vista culturale, cioè la Chiesa mi pare molto attenta per le emergenze, per anche gli interventi assistenziali, per le situazioni più gravi, la Chiesa si fa voce di coloro che si trovano in difficoltà, la voce della Chiesa viene richiesta, io stesso personalmente in questi ultimi tempi sono stato più volte invitato per aggiungere la voce della Chiesa locale alle situazioni più difficili. Mi pare che l'infiacchimento sia proprio dal punto di vista culturale, come dicevo, della cultura, del lavoro, dei lavori, e qui andiamo di pari passo con l'emergenza educativa, che è un po' il tema centrale della Chiesa italiana a cui si sta preparando per il prossimo decennio. Un'educazione al lavoro e un'educazione, direi, alle chiese locali, alla chiesa italiana, per affrontare questa emergenza lavoro che è complessissima. Non abbiamo toccato il discorso globalizzazione, il discorso delocalizzazione del lavoro. La Caritas in Veritate mette davanti i nostri occhi questo aspetto. Sentivo che lei chiedeva al parroco di Termini Imerese quali possibilità di campi di lavoro nuovi, sì, in cui occuparsi, ma penso ad esempio a tutto il discorso ambientale. Abbiamo in Italia alcuni esempi virtuosi, alcune province, alcune regioni hanno fatto uscire nuovi posti di lavoro proprio da una maggiore attenzione all'ambiente e alla bonifica ambientale, eccetera, ma questo è soltanto un esempio. Adesso il richiamo alla Caritas in Veritate mi faceva venire in mente.
Me ne faccio un altro.
Beh, l'altro credo che sia proprio quello di cui parlavamo, cioè incoraggiare la piccola imprenditoria. Io capisco anche che giovani italiani preparati, laureati o anche solo diplomati, prima di andare a fare un lavoro di manovalanza pura e semplice, cerchino tutte le altre strade possibili, questo è comprensibile. Abbiamo poi anche esempi di ragazzi che mentre studiano lavorano, sono tanti, questi sono e fanno i lavori più semplici e meno qualificati. Ma il discorso...
Eccellenza, un appello al governo.
Un appello al governo. Dai titoli delle informazioni, dei mass media, dei giornali, dei telegiornali, sarà un'impressione sbagliata, ma l'impressione dell'uomo della strada è che i problemi del lavoro non siano al top dell'attenzione degli uomini di governo e in genere dei politici. in vetrina compaiono troppi altri problemi che per noi sono secondari, e soprattutto le continue liti e le continue tensioni. Questo è un elemento che scoraggia. Sono sicuro che molti politici e molte persone di governo stanno occupandosi dei problemi del lavoro, ma questo deve vedersi, questo deve dare speranza alla gente nel sapere che chi ha responsabilità pubblica mette al primo posto, questa è un'emergenza, direi chiara, con tendenza a peggiorare nel tempo, e quindi l'appello che io farei è che si veda di più che si stanno occupando anzitutto di questi problemi e dei problemi della gente, soprattutto dei giovani.
Per chiudere, eccellenza, un incoraggiamento in questo tempo di avvento a chi ha perso il lavoro, a chi sta per perderlo. Ecco, il Natale prossimo probabilmente per molte famiglie italiane non sarà ricco di buone sorprese.
Però potrebbe essere un Natale di speranza se invece di guardare a quanto abbiamo di meno dal punto di vista economico proviamo a riscoprire altri tesori, altre ricchezze. Natale è per tradizione portatore di incontri, di famiglia, di solidarietà. Probabilmente anche con meno, anche con poco è possibile fare un Natale che dia speranza. La speranza apre anche l'ingegno e la fantasia verso il futuro, quindi si tratta di puntare meno sull'avere e cercare di puntare di più sulle persone, sullo stare insieme, sul potenziale umano di cui è ricchissimo il nostro paese, soprattutto il Sud.
Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Arrigo Miglio, Presidente della Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali del lavoro, la giustizia e la pace. Grazie di questo suo contributo, a risentirci, buon lavoro.
Buona, grazie anche a voi.
E adesso diamo un'occhiata al traffico romano, in diretta dal CISI, Viaggiare Informati, c'è Roberto Atturo.
Sì, Antonella, un buon pomeriggio. Vediamo la situazione del traffico, cominciando dal raccordo anulare che è caratterizzato da code per un incidente avvenuto tra via Tuscolana e La Rustica in carreggiata esterna, proprio all'altezza dello svincolo La Rustica. Sempre sul grande raccordo anulare dobbiamo segnalare code per il traffico tra diramazione Roma Nord e via Prenestina in carreggiata interna. Passiamo nella città e segnaliamo in via del Foro Italico, da viale Tor di Quinto a via Salaria, dei rallentamenti per il traffico intenso in direzione San Giovanni. Poi in via Trionfale, da via di Casal del Marmo a via Giuseppe Barellai in direzione Roma Centro, rallentamenti anche qui per il traffico intenso, e viene segnalata coda per il traffico intenso anche sulla via Prenestina. Siamo tra via di Tor Sapienza, via dell'Acqua Vergine in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche sulla via Casilina, da via Tor Tre Teste a via Tor Vergata in entrambe le direzioni. Ed è tutto per il momento, vi restituisco la linea.
Grazie Roberto Atturo. Il 1518 ve lo ricordo, il numero verde a cui risponde il CIS Viaggiare Informati. Un ringraziamento dall'altra parte del vetro a Roberto Venturini alla consola, Luciana Fantini in regia. Tra un paio di minuti circa l'appuntamento Flash News in lingua francese e inglese. Domani alle 15:10 torneremo ad occuparci di disoccupazione e di emigrazione. Da parte mia, da Antonella Palermo, buon proseguimento in nostra compagnia. Seen a shooting star tonight.